Questa sera abbiamo una ricchezza veramente divina, direi, mi permetto di dire, anzi, perché abbiamo la nostra cara madre, la Madonna della Guardia, e dunque la riflessione che stiamo conducendo da 8 giorni sulle beatitudini, in quanto ci presentano lei come la donna delle beatitudini, ma poi abbiamo la bella figura di Monica, che logicamente non possiamo non presentare, sarebbe alto tradimento, a colei che è la protettrice delle mamme. Dicevo all'inizio dell'Eucaristia, ultima beatitudine, ma una beatitudine, come tutte le altre sostanzialmente, di un certo spessore: seminare pace intorno a noi. Se io volessi dare una definizione della pace, direi così, in modo proprio papale: la pace è il ben di Dio, come si dice volgarmente, cioè Dio stesso. Ma ci sono altre accezioni importanti da considerare. Se noi ci affacciamo nel mondo latino, chi sono gli operatori di pace? Sono coloro che hanno un cuore pacifico, noi pacifisti, coloro che hanno un cuore pacifico. Se ci affacciamo nel mondo greco, chi sono gli operatori di pace? Solo coloro che si impegnano a costruirla, la pace, sono i costruttori di pace. Però il mondo romano, come quello greco, ma direi anche quello odierno, ci insegnano che spesso coloro che pensano di essere i costruttori di pace, sì, sono costruttori di pace, però sulla guerra. Quindi cercano di conquistare la pace per il proprio tornaconto personale o la propria nazione, ma attraverso la guerra. Ma non è quella la pace evangelica. La pace evangelica, cioè Dio, perché Lui è la pace, e al contrario, non rispondere alla violenza con la violenza, perché la violenza porta sempre violenza. Già citavo un prefazio che si usa poco purtroppo nelle Eucaristie: la vendetta è disarmata dal perdono, dice così, l'amore vince l'odio. Bellissimo. Prendessimo coscienza, quando abbiamo il cuore in burrasca, no? Ogni tanto, di questo. Se poi ci affacciamo nel mondo di Gesù, nel mondo ebraico, shalom, tutti lo sappiamo, no? Shalom. È il bene messianico per eccellenza, è il Messia stesso. Tradotto letteralmente, però, shalom vuol dire colmo di gioia. Ecco la beatitudine. Noi siamo chiamati come Maria, e direi come Monica, e poi lo dirò perché, siamo chiamati ad impegnarci perché tutti siano colmi di gioia e di vita. Così ci introduciamo anche nel Vangelo, che è un Vangelo di vita. Se tu vuoi essere costruttore di pace, porta gioia e vita agli altri. Infatti, coloro che vivono lo shalom, cioè sono portatori di gioia e di vita, costoro sono chiamati figli di Dio. Dio ti riconosce, o meglio, ancora di più, Dio si riconosce in te. Oh, sei tutto tuo padre, guarda un po', perché sei shalom. Accennavo a Monica. Perché Monica è riuscita a portare Gesù al figlio Agostino, di cui celebriamo la memoria tra l'altro domani? Perché aveva shalom in sé, Gesù, la pace. E ha voluto con la e qui è importante, mamme, quando qualcuno ogni tanto viene sfiduciata, afflitta, perché mio figlio non va più in chiesa, non crede più, ebbene, costanza nella preghiera fino alle lacrime. Questo è un cuore pieno di shalom, di pace, colmo di gioia e di vita, non solo per se stessi, ma per l'altro, in questo caso per Agostino. Perché questa mamma avvertiva che il figlio Agostino era nella morte, si era dato alle dissolutezze più impensabili. Aveva addirittura abiurato la fede cattolica, Gesù stesso. Ma il Signore ascolta, ricordatevelo mamme, il Signore ascolta, poi c'è lei come dalla vostra parte, no? Ascolta la preghiera e il pianto di una mamma. Forse ci scoraggiamo nei tempi, Monica è arrivata quasi alla fine della vita per vedere il figlio convertito. E scriverà Agostino nelle confessioni, quando morirà la mamma, questa santa e benedetta anima. E il frutto qual è? Conosciamo tutti Agostino, è uno dei santi, se non il santo, tolta Maria e Giuseppe magari, eh? Il santo più grande della Chiesa, grande teologo sicuro della Chiesa. Anche la prima lettura, proprio riflettendo anche la stessa immagine di Monica, ci dice che è beata quella donna di pace. È proprio la sintesi e l'elogio, la prima lettura, alla donna che vive di pace e porta la pace. E dicevo, questo shalom è portare gioia e vita agli altri, è la situazione in cui si imbatte Gesù, in cui siamo chiamati ad imbatterci anche noi. Noi dobbiamo portare vita, la vita di Dio, nelle nostre famiglie, negli ambienti che frequentiamo, permettetemi di dire anche sono stato parroco, nelle nostre parrocchie. Non diamo per scontato che nelle parrocchie si vive da Dio, cioè come Dio vuole. Facciamo tante cose per Dio, e la catechesi, e la caritas, e la liturgia, e il gruppo famiglie, e il gruppo tante belle cose, tante sante cose per Dio e il nome di Dio. Ma c'è Dio? C'è la vita di Dio? Luca ci vuole consegnare, attraverso questa lettura, logicamente nella fede, una verità fondamentale. Dove arriva Gesù, il Signore amante della vita, lì la morte deve retrocedere necessariamente. Ma la domanda sorge spontanea, me l'ha fatto un bambino e mi ha fatto riflettere. Da quel momento ho messo sul chi va là le catechiste. Dice Don Giovanni: ma se il Signore è la vita e ha vinto la morte, perché mia nonna la settimana scorsa è morta? Cosa gli rispondiamo? Mi ha messo poi in crisi, per fortuna lo Spirito Santo c'è e illumina al momento opportuno. Cara figliuola, Gesù, e ditelo, non è venuto a liberarci dalla morte biologica, è morto pure lui e continuiamo a morire anche noi, ma ancora di più è venuto a donarci la vita dell'eterno Dio, l'eternità, per cui la morte non è più una minaccia per l'uomo, non è nemica, ma come diceva Francesco è sorella, perché ci fa vivere, anche se dolorosa, un passaggio, una Pasqua. Ecco il senso di tutta la pagina evangelica di oggi. Ci sarebbero tanti particolari, ma non voglio tediarvi perché vedo che soffrite il caldo. Ci troviamo a Nain. Nain è una bellissima cittadina, lì in Terra Santa, se andate a fare qualche pellegrinaggio, fatevi portare. Una cittadina, si dice, no? Amena, verde, bella, piena di frutti, segno di vita. Ebbene, in quel momento quella città è diventata non motivo di vita, ma lì è entrata la morte, il lutto. Lì si fa la tragica esperienza che c'è la morte, che madre natura, l'umanità, ecco la madre vedova che ha un unico figlio, si vede il figlio morire biologicamente parlando e tutto si conclude in quella scena. Sarà sempre vedova l'umanità fino a quando si fermerà alla vita biologica. Anche noi saremo sempre vedovi o vedove quando ci muore un caro e, non credendo nella vita eterna e nella resurrezione dei morti, ci fermiamo alla vita biologica. E allora non può che sopraggiungere la disperazione. Ci sono due cortei, non a caso. Uno, il primo corteo è guidato dal Signore della vita, il risorto, Gesù. L'altro è guidato dalla morte, dal Signore della morte. Quando si incontrano, dicevo, vince il Signore della vita. Anzi, ancora di più, bellissimo. Gesù si ferma. Ricordiamocelo quando siamo presi dalla tristezza di un lutto, no? Per la morte di una persona cara. Dio dov'è? Dov'è Padre Dio? Perché Dio mi ha abbandonato? Perché Dio mi ha castigato facendo morire mio figlio? Queste sono tutte bestemmie, quindi fermiamoci là. Invece sentiamo la commozione di Dio dinanzi a quel giovinetto morto. Perché Dio non si rassegna dinanzi alla morte, nemmeno biologica, dell'uomo. Ti fa la proposta della vita e della vita eterna. Ma allora al cimitero chi portiamo? Non portiamo la persona al cimitero. Noi al cimitero portiamo i resti mortali del nostro caro estinto. La persona vive di Dio, vive con Dio, vive per Dio nella pienezza della vita. Questo è il fondamento basilare della nostra fede cristiana, venuto meno il quale, dice Paolo, vana è la nostra fede, perché vuol dire che non crediamo in Cristo risorto, motivo per cui anche noi risorgeremo in Lui. Non ha senso essere cristiani, diciamocelo pure, perché in questo stiamo perdendo i colpi. E allora esorcizziamo la morte, camuffiamo la morte, adesso ci sono addirittura i fuochi d'artificio. Se è fatto in questa prospettiva li accetto, ma non penso. Chi restituisce allora a questa vedova il figlio morto, riportandolo alla vita? Fermatevi tutti. Giovinetto, alzati. E si siede. Strano, eh? Perché è l'atteggiamento del risorto, di colui che riceve la vita. È l'annuncio della vita, questa posizione, questa postura. Tant'è vero, se prendiamo i Vangeli della resurrezione, cosa si dice? Si dice proprio che l'angelo del Signore era seduto sulla roccia, perché doveva annunciare che la morte era stata ingoiata una volta per sempre da colui che è l'autore della vita. E allora, concludendo, ricordiamoci questo, è importante, guardiamo questa madre vedova, l'umanità. Se avete fatto caso, non apre bocca. Perché? Perché l'umanità, la madre, è cosciente che il passaggio dalla morte alla vita è un dono puramente e squisitamente gratuito da parte di Dio. Tu devi solo dire accetto, credo. Facciamo anche noi i gesti di Gesù. E li facciamo, No? Tocchiamo la bara. Per un ebreo toccare la bara era rendersi impuro. Invece Gesù, toccando la bara, toccando la morte, rende pura, perché la libera la morte e la rende un passaggio alla vita dell'Eterno, alla vita eterna. Consoliamo, commuoviamoci, come si commuove il cuore di Dio, ma non disperiamo mai. Dunque, cara madre, vedova, cara umanità, il Signore della vita ti consegna non solo la vita biologica, ma la vita stessa di Dio. Diversamente, noi saremmo, se non ci fosse la vita eterna, noi saremmo figli da offrire come vittima sacrificale alla morte. Io non accetto. No. Io invece sono figlio del Dio vivente e dunque sono un vivente che vivo oltre la morte biologica. Se crediamo a questo, ripeto, fondamento della nostra fede, non possiamo anche noi non avere lo stesso atteggiamento, lo stesso timore, o più che timore sono sbalorditi, no? Della folla che assiste a questo evento. Sbalorditi perché? Perché non possiamo contenere la notizia delle notizie. Quale notizia? Che c'è una vita dopo la morte. Come diciamo nella preghiera, bella, anche se la diciamo con molta mestizia e tristezza, c'è la pace eterna, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. O meglio, io direi, c'è la pace dell'Eterno. Pensate un po', come ha vissuto Maria questa esperienza. Lei che era donna, che portava lo shalom, era ricolmata di gioia di vita in sé, lei che ha portato nel suo grembo l'autore della vita e l'ha visto in croce. Pensate un po' come l'ha vissuto. L'ha vissuto con questa fede nel Dio vivente, nel Dio della vita, e ha vissuto la sua esperienza umana, incontrandosi con la morte del figlio, nella fede in Dio, colui che è la pace eterna.